Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa terza istruzione mariana del corso Theotokos, Madre di Dio. Stiamo vedendo le fonti della Mariologia, le fonti che naturalmente sono quelle della Rivelazione, ecco, prima di tutto la Sacra Scrittura. Nella lezione precedente abbiamo visto la Madonna preannunziata e prefigurata nell'Antico Testamento. Oggi vogliamo vedere Maria nel Nuovo Testamento e lì attingiamo proprio le notizie della vita di Maria. E quindi noi abbiamo i sinottici, San Matteo, San Marco e San Luca, poi San Giovanni e poi anche un richiamo all'Apocalisse. Ecco, nei sinottici abbiamo molti particolari, soprattutto in quello di San Luca, dove noi sappiamo che San Luca è stato l'evangelista che poi ha attinto, ecco, le notizie poi direttamente dalla bocca dei testimoni, dei personaggi in prima persona, quindi soprattutto per quanto riguarda i Vangeli dell'infanzia. Ecco, San Luca ha fatto proprio questa ricerca, ha domandato proprio alle persone direttamente interessate. Pensiamo proprio come San Luca ci rivela il mistero dell'Annunciazione a Maria, della visitazione, della nascita di Gesù. Poi abbiamo anche San Matteo che poi integra anche alcuni aspetti circa il comportamento di San Giuseppe alla concezione virginale di Maria e poi la visita dei magi. E poi anche un aspetto particolare lo abbiamo in San Giovanni, dove San Giovanni ci parla del miracolo alle nozze di Cana e anche la presenza di Maria sul Calvario, quindi ai piedi della croce. Poi abbiamo gli Atti dove si parla di Maria proprio agli inizi della Chiesa nascente, e poi l'Apocalisse, ecco, di San Giovanni che parla della donna che è rapita verso il cielo, ecco la donna nell'Apocalisse capitolo dodicesimo, dove è rapita in cielo portando il suo figlio, quindi ecco la donna che combatte il dragone. Ecco, vogliamo vedere quindi poi in modo particolare, ecco, proprio questi, la Madonna, ecco, nel Nuovo Testamento. Quindi ecco, noi tratteremo proprio di questo, no? Quindi ecco, della storia familiare di Maria. Poi la missione di Maria, quindi ecco la parte dell'attesa della nascita di Gesù, l'infanzia di Gesù, il mistero di Gesù, e poi anche le prove dolorose. E vediamo proprio come la Madonna è unita in modo particolare a Gesù nel dolore, nella sofferenza, diventando proprio la corredentrice, ecco, vedremo proprio come la Madonna coopera all'opera della redenzione e quindi è in intimo rapporto con Gesù e Maria. E quindi poi alla fine vedremo ecco, la Madonna nell'Apocalisse. Ripeto, tutte queste notizie le prendiamo dal Nuovo Testamento, quindi dai Vangeli, dagli Atti, dall'Apocalisse. Ecco, prima di tutto, noi dal Vangelo, benché non affermato in modo esplicito, risulta che Maria era della tribù di Giuda e della discendenza di Davide. Infatti, l'angelo Gabriele, annunziandolo il parto virginale, e quindi parlando quindi esclusivamente della sua maternità, soggiunse che il nascituro raccoglierà l'eredità di Davide, suo padre. Poi i genitori della Madonna, secondo la tradizione San Gioacchino ed Anna, poi avevano imposto alla bimba neonata il nome di Maria. Tra Etimologicamente questo nome ecco, ha vari significati, però all'epoca romana, quindi dalla lingua allora parlata, l'aramaico, era spiegato questo termine, questo nome, col senso di signora, regina, e quindi un nome veramente degno della madre di Dio, anche se questo nome poi lo portavano anche altre donne di alto e modesto rango di Israele. Poi in San Giovanni 19:25 ci rivela l'esistenza di una sorella di Maria, che è innominata per certi esegeti e per altri da identificarsi con Maria di Cleofa. Poi abbiamo Santa Elisabetta, un'altra parente che è di stirpe sacerdotale e abitava la regione montagnosa presso Gerusalemme, Ain Karim. Quindi ebbe la gioia di avere poi la visita da Maria. E poi ecco, anche i Vangeli parlano spesso di fratelli di Gesù. Allora qui ecco, dobbiamo fare ecco, una precisazione. Quindi non si tratta di fratelli e sorelle in senso stretto, ma di semplici cugini. Infatti non sono mai detti figli di Maria, di cui Gesù è presentato chiaramente come unico figlio. Infatti questi dalla croce la affiderà non a un fratello, come sarebbe stato normale, ma a un discepolo. Quindi l'ebraico e l'aramaico, non possedendo il termine cugino, gli sostituiscono quello di fratello con un valore più ampio. Questo noi abbiamo poi una prova nei testi biblici dell'Antico Testamento, in cui il fratello si trova usato, dove si trova usato, e quindi quando ci sono rapporti di parentela, no? Per esempio come tra zio e nipote, quindi per esempio Abramo e Lot, no? Laba e Giacobbe, eccetera. Poi tra i congiunti di Maria è più noto e a lei spiritualmente più vicino è Giuseppe, che sarà poi il suo fidanzato e sposo. Ecco, quindi la Madonna discende da Davide, quindi la tribù di Davide, un tempo gloriosa e da lunghi secoli conduceva oscura vita privata. Quindi la parentela di Maria è perciò di umile condizione, quindi vive modestamente nel proprio lavoro in un povero sconosciuto villaggio come Nazareth. E quindi poi ecco c'è il momento importantissimo, cioè della missione di Maria. Ecco, la Madonna che fu una donna umile e santa, Immacolata Concezione, fu prescelta per una missione meravigliosa che avvolse la sua vita in un'atmosfera di miracolo. Ecco, lei è tutta unita a Dio, tutta consacrata a Dio. E, ecco, si ha poi questa una particolare manifestazione celeste con l'apparizione dell'arcangelo Gabriele. Lei era giovanissima, stava a Nazareth. E l'angelo entrò, ecco, sì, leggiamo, entrò da lei. E poi alla fine dice, si partì da lei. Cioè, veramente, non è stata una visione immaginata, ma effettivamente l'arcangelo Gabriele, sotto forma umana, entrò a visitare Maria nella sua casa modesta, no? E quindi recandole questo annunzio particolare che aveva due effetti, cioè ovviamente sarebbe stata la madre del Messia e poi sarebbe rimasta miracolosamente vergine. Quindi questo proprio un evento proprio miracoloso. E E quindi la nascita del Messia è predetta coi termini messianici di uso, figlio dell'Altissimo, quindi figlio di Dio per eccellenza, quale doveva essere il Messia, figlio di Davide. E quindi anche si sa il nome verrà imposto il nome di Gesù, che significa Dio salva. Ecco, poi nella seconda parte del messaggio. Quindi circa la concezione virginale, la Madonna chiede: ma come avverrà ciò? Perché io non conosco uomo, cioè io non ho intenzione di unirmi ad un uomo. E qui ecco l'angelo Gabriele rivela ecco proprio l'azione di Dio, no? Che porterà attraverso lo Spirito Santo, ecco lo Spirito Santo che scenderà nel suo grembo e la renderà feconda. Quindi il Messia, Gesù, si incarnerà proprio nel suo grembo attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo verrà su di te e la virtù dell'Altissimo ti adombrerà. Bambino sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. E quindi la Madonna quindi, crede, no? Quindi. E poi ecco, dà la sua particolare risposta importantissima per tutto il genere umano che attendeva questo momento particolare dell'incarnazione del Verbo, no? Quindi del Messia. E tutta l'umanità aspetta, tutto il creato. E la Madonna come risponde? Eccomi, l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Quindi la serva, quindi un'espressione biblica che esprime la più umile e completa sottomissione. E quindi, ecco, qui è veramente un mistero veramente grande, no? Quindi il Verbo di Dio che si incarna in Maria, la Madonna diventa la madre di Dio, la madre di Gesù. E Dio è così compiaciuto di attendere l'assenso della Vergine. Ecco, poi il secondo evento meraviglioso per Maria fu l'illuminazione di Elisabetta per lo Spirito Santo. Ecco, quando la Madonna giunse da Elisabetta per farle visita, perché Elisabetta anche lei concepì in modo miracoloso un figlio prima, no? Giovanni Battista. Maria non ebbe modo di spiegarsi. Al suo saluto, nel grembo della donna anziana, avvenne un caso particolare. Praticamente il bambino le sussultò nel grembo. Ovviamente in quel momento, ecco, lo Spirito Santo le rivelava la maternità messianica di Maria. Quindi il bambino sussultò di gioia nel suo grembo e lo Spirito Santo le rivelò che la Madonna aveva accolto nel suo grembo il Verbo di Dio, chiedendosi appunto a che debbo che la madre del mio Signore, quindi venga a me. Quindi mio Signore è un titolo riservato al Messia. E quindi la sua ammirazione trovò espressione. Un grande grido di gioia. Quindi ecco questo evento. E poi anche, vediamo, anche San Giuseppe fu illuminato. Quando la Madonna poi ritornò a Nazareth, vide i segni della concezione. In Maria, quindi lui non riuscì a comprendere quel mistero della concezione di Maria. Ecco, da una parte, nonostante che le apparenze le fossero contrarie, era convinto dell'innocenza, proprio perché conosceva la Madonna, le sue virtù e avevano fatto insieme il proposito di verginità. Quindi lui, San Giuseppe, essendo giusto, si rifiutò di denunciarla pubblicamente, quindi con regolare accusa di adulterio o con pubblica consegna del libretto di ripudio che l'avrebbe esposta al pericolo di una condanna o perlomeno alla pubblica infamia. E quindi ecco che poi il Signore stesso, ecco, attraverso un angelo, gli rivela proprio il mistero. Infatti un angelo gli apparve a spiegargli che quanto era avvenuto in Maria non era opera di uomo, ma esclusivamente di Dio. E quindi esortò l'angelo a prendere in sua casa Maria. E quindi poi si concluse il fidanzamento e si celebrarono le nozze, e quindi diventando così padre putativo del Messia, e quindi ebbe un incarico molto importante, San Giuseppe, di custodire, ecco, il Messia e la Madonna, e quindi anche di imporre il nome al neonato, trasmettendogli con questo i diritti messianici della sua famiglia. Poi, ecco, arrivò il momento importantissimo, bellissimo, della nascita di Gesù, il Messia promesso. Maria era ormai verso la fine del nono mese di concepimento. E poi ecco, si trovarono a Betlemme per adempiere al comando delle autorità romane del censimento, e proprio a Betlemme, che era poi il luogo di origine di Davide, la tribù di Davide, ecco, è proprio a Betlemme che la Madonna partorì Gesù, quindi diede alla luce il figlio primogenito. Primogenito era applicato già alla nascita, il primo nato, e per questo San Luca si parla di questo, no? Quindi e anche San Matteo, no? E quindi ecco, e poi San Matteo specifica, no? Che questa nascita poi conferma quello che era stato preannunziato già nell'Antico Testamento, che la Vergine avrebbe concepito e partorito un figlio, e che poi appunto che diede poi il nome Gesù. Quindi con la nascita virginale di Maria si adempie poi la profezia di Isaia, no? Della Vergine che concepirà e partorirà un figlio, e quindi a Betlemme, che è il luogo di origine della tribù di Davide. E poi il parto virginale fu tutto un miracolo. Ecco, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce. E quindi San Luca, nella sua delicata riservatezza, ci informa che Maria non ebbe bisogno dell'assistenza di altre persone, e ce la indica esente dai dolori del parto. E quindi proprio perché poi la Madonna Immacolata Concezione. E quindi anche questo, ecco, la nascita dove la Madonna rimane vergine, il segno proprio della divinità di Gesù. E quindi Gesù nacque di notte, era certo di notte, quando gli angeli, ecco, poi aggiungono un tocco di miracolo al quadro, annunciarono ai pastori la nascita del Messia Salvatore. E quindi poi la Madonna, udendo il racconto della visione delle voci angeliche, è testimone del primo omaggio che il re neonato ricevette da quelle persone umili, semplici, povere. E poi le meraviglie continuano anche dopo la nascita di Gesù, 40 giorni dopo. Appena concluso nel tempo il rito della purificazione, due santi personaggi, illuminati dallo Spirito Santo, riconobbero il neonato Messia, e quindi il vecchio Simeone, ispirato, ecco, preannunzia anche a ciò, alla missione di Cristo, no? Quella salvifica, per chi l'accoglie, di condanna per chi lo rifiuta, e anche la missione di Maria che è unita a quella del figlio. Anche nel dolore, anche a te una spada trafiggerà l'anima. E poi c'è anche questa, insieme a Simone, la profetessa Anna, una vedova di 84 anni che trascorreva la sua esistenza nel tempio, no? Quindi erano due personaggi veramente importanti. Ecco, poi un altro evento lieto, erano passati alcuni mesi dalla nascita di Gesù, e quindi dopo che Betlemme si era sfollata, la Sagra Famiglia lasciò la grotta e si trasferì in una dimora più comoda e conveniente nella cittadina, una casa. Qui, ecco, dall'Oriente, guidati da un astro miracoloso, giunsero a Gerusalemme i magi, sapienti astrologi, quindi a chiedere informazioni sul luogo di nascita, perché erano stati proprio quindi guidati da un'ispirazione attraverso poi un astro. Seppero poi a Gerusalemme che Betlemme sarebbe stata il luogo della nascita del re dei Giudei, del Messia. E quindi ecco, loro tutti lieti si andarono a Betlemme, videro di nuovo la stella e trovarono proprio la casa, videro i bambini con Maria, sua madre. E quindi l'adorarono portando poi i doni, l'incenso, la mirra e l'oro. Ecco, poi avvertiti da un angelo, i magi tornarono in Oriente non per Gerusalemme, per un'altra via, perché purtroppo il re Erode, preso dall'invidia, della gelosia, poi voleva uccidere i bambini, quindi diede l'ordine di uccidere poi tutti i bambini da 2 anni in giù, proprio perché poi i magi non erano ritornati a riferire. Quindi per questo ci fu questa strage degli innocenti e la Sagra Famiglia dovette riparare in Egitto, dove rimase diversi anni. Poi dopo la morte di Erode, ecco, ritornarono nella tranquillità, ecco, di Nazareth. Poi un altro evento importante fu a 12 anni con il pellegrinaggio al Tempio. E qui Gesù ha l'occasione di manifestare la propria sapienza nel tempio. L'episodio costerà dolore a Maria perché appunto ci fu il fatto dello smarrimento e lo ritrovarono proprio nel tempio, circondati dai dottori stupiti che lo interrogavano e discutevano con lui. E ne fu come gli altri compresa d'ammirazione. E poi ecco qui, ecco, vediamo come il fanciullo fece capire che stava compiendo, ecco, la missione del padre suo. E poi ecco, il fanciullo stava sottomesso ai suoi genitori. Gesù cresceva in sapienza, in età e grazia presso Dio e presso gli uomini. Quindi ecco poi quello che noi ammiriamo, ecco proprio nella vita nascosta di Gesù, fu proprio questa sua obbedienza ai suoi genitori, ecco il figlio di Dio che obbedisce ecco, ai genitori. Poi ecco la sua mistero pubblico avviene a 30 anni, quindi poi noi non sappiamo. I Vangeli non ci parlano di questi anni poi della vita dopo i 12 anni, e poi Gesù si ripresenta proprio proprio quindi con l'inizio della vita pubblica a 30 anni, abbiamo l'episodio, quello che viene narrato, ecco, da San Giovanni, l'episodio di Cana, dove la Madonna, quindi Gesù e la Madonna partecipano a delle nozze, no? E quindi a questo banchetto di nozze dove poi avviene il primo miracolo che Gesù compie proprio attraverso la mediazione di Maria. E qui si manifesta proprio, ecco, il primo miracolo, l'onnipotenza di Gesù, no? Che trasforma l'acqua in vino. Infatti era finito il vino, e poi abbiamo l'onnipotenza di grazia di Maria, proprio perché attraverso la sua mediazione, attraverso la sua intercessione, ecco, Gesù compie il miracolo. Ecco, per quanto poi riguarda la vita pubblica, ecco, per gli altri episodi, noi possiamo pensare che la Madonna continuava la sua vita di nascondimento. Possiamo naturalmente poi supporre che la Madonna abbia anche lei partecipato, ecco, a ciò che Gesù diceva, faceva, e quindi infatti la vediamo ecco, in alcune occasioni, no? Come viene riferito nei Vangeli, dove si parla proprio della madre di Gesù, no? Quindi possiamo supporre che dovette rendere visite frequenti e prolungate, soprattutto quando Gesù si trovava in Galilea o soggiornava a Cafarno. Poi ecco il momento particolare dove la Madonna, ecco, poi ha riversi un ruolo particolare per la Chiesa e per l'umanità, il momento sul Calvario, quando il momento più doloroso riceve come testamento da parte di Gesù proprio l'umanità intera sotto nella persona di San Giovanni. E Gesù la chiama con l'appellativo donna, Signore, ecco, richiamo alla donna della Genesi, no? 3:15, e quindi ecco proprio in San Giovanni, ecco, veniamo affidati a lei, donna, ecco tuo figlio. E poi Gesù ci indica appunto attraverso San Giovanni la nostra madre. Infatti la Madonna in quel momento diventa la madre spirituale di tutta la Chiesa, quindi proprio dal Calvario che noi veniamo dalla croce, Gesù ci affida a lei. Quindi noi dobbiamo riconoscere, ecco, proprio questa maternità di Maria che sgorga dal cuore di Cristo e anche dal cuore di Maria, proprio perché il momento più doloroso per Maria, ecco, noi veniamo generati, no? La Madonna ci genera la vita divina, la vita di grazia con Gesù. Mentre ha concepito e dato alla luce Gesù della gioia, ecco, la Madonna ci genera nel dolore. Quindi siamo costati insieme al sangue di Cristo. Anche i dolori di Maria, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi per questo, ecco, proprio in questo momento culminante del dolore, la Madonna viene proprio consacrata quale corredentrice del genere umano. Diventa la nostra madre, che poi, ecco, questa maternità di Maria, ecco, la vediamo poi espressa anche ecco, all'inizio della Chiesa, no? Quindi quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa nascente, e quindi l'inizio della Chiesa si ha proprio con l'invio dello Spirito Santo su Maria e gli altri apostoli. E come dicono anche i padri della Chiesa, lo Spirito Santo scese prima su Maria e poi sugli Apostoli, perché lei è la sposa dello Spirito Santo. E la Madonna ora accompagna la Chiesa, ecco, in tutto il suo cammino, quindi sta all'inizio. E poi lei della Chiesa, e poi lei anche salendo al cielo, ecco, continua la sua opera materna di madre, ecco, per tutti gli uomini. Per questo, ecco, poi noi abbiamo, ecco, questo evento particolare che viene richiamato nell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 12, della donna che appunto combatte il dragone e poi con il suo figlio, ecco, viene rapita verso il cielo. Dragone è Satana, no? E quindi è sconfitto insieme poi all'opera di San Michele e i suoi angeli. Precipita sulla terra furibondo e si lancia contro la donna. Quindi poi sono le persecuzioni del demonio contro la Chiesa, no? E quindi, ecco, la donna si rifugia nel deserto, ecco, richiamo, ecco, al cielo, al paradiso, la donna che poi svolge il suo ruolo di aiuto, ecco, nei confronti dell'umanità e quindi del corpo mistico di Cristo. Quindi la donna, qui possiamo richiamare quindi sia la Madonna anche poi la Chiesa in generale. Quindi questo combattimento che poi alla fine si avrà con, naturalmente con la vittoria, no? Quindi la vittoria di Dio, no? Quindi contro il demonio, quindi la vittoria di Gesù, della Madonna, della Chiesa contro, ecco, il serpente antico. Si realizza proprio si realizza proprio in Maria proprio la profezia la promessa di Dio, no? Proprio all'inizio della storia della rivelazione, quando il serpente antico aveva portato alla disobbedienza ai nostri progenitori, Adamo ed Eva, e il Signore promise proprio che sarebbe stato sconfitto proprio una donna insieme al suo seme, no? Che schiacciano proprio la testa al serpente antico. Quindi ecco la vittoria sul male. Quindi è importante questo vedere il compimento della Madonna dell'Apocalisse con questa profezia della Genesi. Vedete, ecco, la rivelazione come tutto unità. Noi abbiamo visto ora proprio questa parte del nuovo dei Vangeli. Ecco, l'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Sacra Scrittura, praticamente poi richiama proprio l'inizio, quello che era stato preannunziato, ecco, si ha proprio poi la conclusione effettiva della vittoria sul male, no? Quindi, e noi, ecco, uniti a Cristo, uniti a Maria, possiamo vincere il male, possiamo vincere il demonio, possiamo vincere sul peccato. Per questo ogni uomo è chiamato nella fede e nell'amore aderire a Cristo e a Maria. Quindi quando siamo uniti a loro, ecco, avremo vittoria. Quindi, perché una parte che lo rifiuta, ovviamente viene poi relegato, schiavizzato col demonio. Quindi il demonio che poi rende schiave l'uomo che non obbedisce a Dio, no? Che rifiuta Dio. Mentre chi accoglie Gesù, chi accoglie Maria, ha il dono della libertà dei figli di Dio, quindi della vittoria sul male. Noi ringraziamo, ecco, il Signore, ecco, per tutti i suoi benefici, e ringraziamo per averci dato Gesù, per averci dato Maria, la nostra mamma. Quindi ecco, affidiamoci proprio alla Madonna, chiediamo proprio questa grazia di essere sempre fedeli a lei, di essere sempre fedeli al Signore, quindi di corrispondere come lei ai voleri di Dio. E preghiamo, ecco, per tutta l'umanità affinché possano sempre corrispondere. Ecco, ai voleri di Dio, ecco, tutti gli uomini possano corrispondere ai voleri di Dio. Grazie, Ave Maria, alla prossima.